Sì, devi venire qua.
I morti giornalieri, perché e poi la posizione che hai messo la prima guerra mondiale che andrebbe sopra,
sì,
e la seconda sotto, no?
Sì, sì, ed è per quello che non è stato pubblicato.
Eh?
Hai ragione, c'è l'errore delle righe.
No, ma per dire, cioè non mi tornano 405.399 morti, seconda guerra mondiale sono 297.
Sì, dovresti vedere.
Non c'è la proporzione, ovvio.
Sì, ma perché nella prima guerra mondiale l'ingresso degli Stati Uniti in guerra è avvenuto molto tardi, nel 17. Quindi devi contare molto meno giorni. No? Sì, se devi fare il discorso, devi dire per il numero di giorni in cui gli Stati Uniti sono stati in guerra. Mentre con la seconda guerra mondiale è molto più lungo l'impegno militare.
Vorrei intervenire su quello che hai detto, alcune cose sbagliate e via dicendo. Dunque, allora, fammi sedere che perché mi sono fidato tanti anni fa di un professore ortopedico, lavoravo in ATM, ha sbagliato la cura, flebite a vita, mai fidarsi. Allora, Edgardo Perindani, filosofo della scienza e critico d'arte. Bene, alcune cose ve le dico che non sono state dette, tipo Israele ha messo in galera uno dei suoi scienziati nucleari per 20 anni, perché è stato quello che ha detto Israele alla bomba atomica. E l'hanno liberato poco tempo fa, 20 anni in galera, perché ha solo detto che aveva l'atomica Israele. Questa non è stata detta, è importante. Dunque, un'altra cosa invece sbagliata che hai detto, che il plutonio è una cosa, come fosse una scoria, hai usato il termine.
Sì, è un fotoprodotto.
Ecco, invece no. Allora, chiariamo che cos'è il plutonio. L'uranio arricchito, peso atomico 238, si trasforma in plutonio. Sempre 238, peso atomico uguale, però la differenza è che è molto più potente come radiazioni. Allora, ha 6 possibilità stabili di isotopi l'uranio e non è un sottoprodotto, anzi è il massimo. Difatti in Francia lo usano come centrali nucleari, il plutonio, pazzesco. Allora ve ne dico una: io ho messo in crisi il più grande scienziato nucleare dopo Enrico Fermi e Edoardo Amaldi. Io ero contro il nucleare e un certo Edoardo Amaldi, da grande scienziato, è diventato un venditore di centrali nucleari, cioè un delinquente per me. Sì, allora vi dico le cose essenziali. Gli ho fatto una domanda, non sapeva rispondermi 37 anni fa. 3 professoresse di fisica in pensione si sono congratulate con me. Bravo, l'hai fatto diventare rosso. La domanda era: quant'è la distanza tra un sito nucleare e un centro abitato? Gliel'ho detta io ad Amaldi. 20 chilometri per convenzione internazionale di sicurezza. Sapete negli anni 60, quando hanno fatto le centrali nucleari in Italia, a quanto le hanno fatte? Le hanno fatte a 2 chilometri, togliendo lo zero, perché noi siamo peggio del mondo, abbiamo governanti criminali di tutto e di peggio. Ecco, allora vi dico solo una cosa, io ho scritto un volantino, certo, ho scritto un volantino divulgativo sul plutonio, chi vuol leggerlo glielo do. Ho finito. Vi dico l'ultima, questa è importante. Marco, fammi dire, è importante.
Tremendo, mi pagano per impedire. No, basta, no, veramente, Giacomo.
Vabbè, allora la dico dopo.
No, allora, nel frattempo, mi è venuto in mente, faccio io una domanda, perché mentre ho letto quell'articolo che tu hai prodotto dentro... Tu c'è tutta quella parte relativa a la sicurezza, la pacificazione, il controllo, che secondo me varrebbe la pena dire due cose. Cioè, perché dal questo scenario internazionale, che indubbiamente poi diventa nazionale, però oggi come oggi, come tu ben sai, non solo oggi come oggi, ma non solo in Italia, ma nel mondo, questo problema di controterroristi, la sicurezza, tutte queste cose sono pane quotidiano, no?
Sì, sì. È sempre una delle idee di Halper questa, cioè lui ha parlato di guerre sicuritarie, guerre fatte per la sicurezza. La guerra fatta per la sicurezza propria, naturalmente, perché bisogna sempre chiedersi la sicurezza di chi. Quindi, ma le guerre fatte per la sicurezza sono di solito più facili da digerire, ammettere, sostenere, perché sembrano per definizione difensive, insomma, no? No, però, e poi c'è un altro fattore, no? Il fattore emotivo, se voi, ma ne parla Salvini tutti i giorni, insomma, il tema della sicurezza è diventato un tema costante. Qualunque cosa un governo proponga, lo deve fare in modo da garantire una maggiore sicurezza al proprio popolo. E effettivamente giocano poi delle categorie psicologiche, direi psicanalitiche, in questo rapporto con la sicurezza. Per quello che ci interessa, le guerre sicuritarie sono guerre per il controllo del territorio, si fanno a partire dalle telecamere. Quindi ciò che permette di controllare il territorio permette di intervenire sul territorio poi più facilmente. Se guardate bene le nostre città, per esempio, vedete che, a differenza di quelle americane, la polizia non si vede. Ora, la domanda che ci viene spontanea è se c'è. La polizia dice di esserci, ma di non volersi far vedere, cioè di agire sostanzialmente in incognito. Io sospetto che non ci sia per le strade la polizia. Invece negli Stati Uniti la polizia si fa vedere continuamente. Se girate alla sera in una qualunque strada di una città americana, vedete le automobili della polizia sfilare continuamente. Una volta mi sono fermato per attraversare la strada e si è fermata anche una macchina polizia e mi ha chiesto se andava tutto bene. Sì, stavo attraversando, cioè non c'è niente, non è un problema. E invece questa è una componente della sicurezza, no? Ti fanno vedere che sono pronti a intervenire, quindi è importante questo. No, il contrario, cioè ti fanno vedere che non c'è nessuno. Ci sono diversi atteggiamenti dei cittadini in questi due casi opposti, no? Noi chiediamo che ci sia più presenza, quelli chiedono che ne ci sia un po' di meno, che sono asfissianti, che il loro controllo militare è troppo pesante. Soprattutto in certi quartieri che vengono dichiarati più pericolosi degli altri, e poi ci sono anche i motivi, cioè sostanzialmente sono i quartieri in cui circolano di più le armi illegali. Salvini che cosa sta facendo? Coerentemente il modello americano, cioè diamo più armi, permettiamo suggeriamo ai cittadini di difendersi da soli, visto che non ce la fa con la polizia, lo Stato permette ai cittadini di autodifendersi, e così apre la porta a una situazione all'americana, cioè in cui si prolifereranno le armi e quindi anche gli omicidi, ma è tutto senza senso questo, anche da un punto di vista politico sembrerebbe non stare in piedi, ma la gente, come dicono i sondaggi, sembra invece che colga l'aspetto di un'aumentata sicurezza dal fatto che si introduce un elemento di insicurezza oggettivo in una società come quella italiana. E quindi, come vedete, le psicologie di massa contano moltissimo. Oggi appunto dovremmo far chiarezza sulle parole: cos'è la sicurezza, che cos'è la polizia, cosa sono le armi in mano alla popolazione. Cioè, bisognerebbe farsi delle domande di fondo a cui avevamo già risposto, a dir la verità, tanto tempo fa, ma sembra che bisogna riprodurre gli stessi argomenti. E in Israele, la situazione appunto è quella di un laboratorio in cui il nemico è così vicino che è in mezzo, ed è riconoscibile anche, perché i palestinesi sono riconosciuti, lavorano in Israele, poi alla sera devono tornare a dormire nei loro ghetti, però c'è questo passaggio di popolazione giornaliero, così come nei ghetti americani, dove vedete la popolazione nera che viene a lavorare nella città bianca, e poi è così anche in Sudafrica. Insomma, questi sono gli apartheid. Gli apartheid sono uno dei modi per controllare il territorio. Qua torniamo però al nazismo, insomma. Cioè, l'apartheid non è stata un'invenzione del nazismo, i campi di concentramento non sono stati inventati i nazisti, a dir la verità li hanno inventati gli inglesi proprio nella guerra anglo-boera, se vogliamo fare della storia. Però l'applicazione più drammatica sicuramente è stata quella hitleriana. Bene, quello era il controllo dei nemici, il controllo del territorio, le guerre serviranno, dice Halper, d'ora in poi, a questo, a controllare non i nemici, ma tutti i popoli, tutti insieme, tutto il popolo, cioè noi, tutti noi, siamo dentro un sistema che garantisce la sicurezza a questo, a quello, a quell'altro. Appunto, poi, naturalmente, per difendere davvero quale privilegio tutta questa sicurezza, e questa domanda non... A questa domanda non rispondo neanche, spero che i ragazzi che sono qua ne facciano una delle ragioni della loro strada verso la conoscenza, cioè capire chi guadagna e chi perde se le cose stanno così, e chi guadagnerebbe e chi perderebbe se le cose cambiassero. Poi ci possiamo fare tanti scenari e vedere di trovare qualche soluzione. Certamente sembrerebbe che il potere economico sia così forte da renderci a noi, che ci chiediamo ancora delle cose, impotenti. E forse sì, nella misura in cui si aderisce a questo meccanismo. Ecco, appunto, bisognerebbe forse chiedersi qual è il proprio ruolo di ciascuno di noi dentro un meccanismo di riproduzione della forza del potere, della violenza, cioè attraverso l'economia, cioè facendo le cose che facciamo normalmente, vivendo normalmente, comprando, spendendo, viaggiando, a chi davvero noi stiamo dando della ricchezza? Da dove l'abbiamo presa per darla a chi? Ecco, chiedersi qualche cosa che in fisica e in chimica è abbastanza chiaro, no? Il passaggio della materia, il passaggio dell'energia. Ecco, bisogna farlo anche socialmente e farsi delle domande di fondo.
Sì.
Vuoi la sedia?
Beh, io no, vorrei fare due osservazioni che poi si traducono anche in domande. Cioè, all'inizio avevi detto, in quell'orologio cui adesso il nome non me lo ricordo, comunque, che mancavano 2 minuti alla mezzanotte. Ora mi chiedo, 2 minuti a cosa corrispondono? A quanti anni, mesi? perché per noi è importante anche fare questa valutazione. Possiamo fare qualcosa per prevenire questo ora X? Comunque sapere, diciamo, quanto tempo ci manca, secondo me è importante. Uno. Due, tu hai tracciato molto bene l'aspetto militare della situazione, che è piuttosto sconfortante, mi pare di aver recepito. Però c'è un'altra questione, che perlomeno fino adesso nelle guerre sotto il capitalismo, nel modo di produzione capitalistico, l'aspetto militare non è il solo aspetto da tenere in considerazione. Se guardiamo le guerre del Novecento, hanno avuto un'importanza per la risoluzione della crisi capitalistica, la crisi generale, finanziaria, industriale, eccetera. Quindi, diciamo, anche l'aspetto militare va inserito nel complesso della situazione del capitalismo oggi, della sua crisi, delle sue possibilità di ripresa o no. E poi anche la questione dei vari imperialismi egemonici, perché gli Stati Uniti sono entrati in guerra nella Seconda Guerra Mondiale perché, tra virgolette, sapevano di poter essere egemonici dopo rispetto all'Inghilterra, che era prima. Oggi com'è la situazione da questo punto di vista? C'è la Cina, insomma, è tutto da discutere. Quindi sono queste due osservazioni.
Non sono domande da poco. Allora, tanto per quello che riguarda i due minuti, è chiaro che è una drammatizzazione del panorama, no? Che gli scienziati americani fanno. Ma tenete conto che sono partiti più di 40 anni fa a fare questo orologio della mezzanotte, no? Quindi c'erano delle ore prima. Quello che noi abbiamo chiamato nei libri di storia guerra fredda, oggi la potremmo, come dire, potremmo rivalutare questa definizione di guerra fredda come quella che ha garantito una lunga pace. Comunque una pace, più pace di quella che è ora. La pacificazione attuale comprende due dozzine di guerre in corso, un movimento di popoli che arriva soprattutto dall'Africa verso l'Europa e il Medio Oriente, ma anche dal Medio Oriente verso Occidente, che ha messo in moto enormi contraddizioni, che sta minando le sicurezze che per esempio l'Europa aveva già acquisito. Ha messo in discussione moltissimo dell'equilibrio europeo, questo ancora limitato arrivo di immigrati, ancora limitato. E l'Africa, se guardiamo l'Africa e poi il continente del fallimento, ma il fallimento di che? Fallimento di tutto quello che l'eredità coloniale ha prodotto, cioè si credeva di governare un continente, di rapinarlo di risorse, e si è visto che è possibile, ma che tutta l'umanità che poi lo abita è in condizioni di arretratezza e di sottocultura, di povertà, di guerra, di malattie, cioè come se noi tenessimo lì un altro enorme campo di concentramento in cui ci andiamo a prendere le cose che ci servono e poi lo lasciamo in balia di una demografia molto alta, quindi diventerà esplosiva e di nuovo corrente migratoria, di una povertà altissima, di contraddizioni violente. Quindi la drammatizzazione dell'orologio della mezzanotte io credo serva soprattutto per aprire gli occhi, ma una volta che gli occhi sono aperti bisognerebbe poi utilizzare le facoltà della conoscenza, del dialogo e del confronto in termini generali, cioè tra i popoli. la prospettiva socialista dell'ottocentesca, novecentesca, suggeriva un'alleanza dei popoli sostanzialmente contro i governi. Ora è chiaro che i governi sono coalizzati contro i popoli ancora più di prima, ma i popoli non hanno più dentro di sé le forze, le idee e la prospettiva di fraternizzazione. Si chiamava internazionalismo, ma è fraternizzazione in sostanza, no? Quella che i soldati della Prima Guerra Mondiale per poche occasioni sono perfino riusciti a vedere tra i combattenti di due trincee opposte. La cosa è andata avanti in un altro modo, cioè ciò che noi consumiamo ci ha davvero separato e l'umanità ha un mar rosso che non si ricolma tra i poveri e i ricchi, e noi siamo in larga parte dalla parte dei ricchi, pur avendo dentro il nostro paese, le nostre città, i nostri quartieri, isole di poveri, perché naturalmente le contraddizioni non è che hanno delle scale geografiche differenziate, sono dal piccolo al pianeta, dal qui al pianeta, ci sono tutte le gamme di società visibili a chi le vuole vedere. Quindi è soprattutto culturale lo strumento che può servire a vedere quanto unifica l'umanità e che cosa la divide. E quindi io credo che il fallimento, anche qui un grave fallimento che si sta profilando dai sistemi scolastici nel mondo occidentale, sia la risposta su un altro piano, cioè di una sottrazione di strumenti, sottrazione di conoscenze nel quadro di una pericolosa strada verso la chiarezza, no? Allora è meglio confondere tutti quanti, togliere la ragione o le informazioni o i dati come base del discorso pubblico e farne le impressioni, i sentimenti. Come si dice oggi, si ragiona con la pancia, è una contraddizione mortale questa, ma è come votano i popoli. Se guardate cosa fanno gli inglesi quando votano Brexit, se guardate cosa fanno in molti paesi dell'est europeo quando votano partiti antisemiti e estremisti di destra, voi capite che non stanno pensando a cosa gli conviene, neanche a cosa gli conviene, stanno semplicemente prendendo delle strade emotive alle paure che sono in circolazione. Ecco, questa è la risposta. Poi, per quello che riguarda il ruolo degli Stati Uniti o di altre potenze neocoloniali, potremmo dire, ma qui le partite sono incrociate, perché nella misura in cui gli Stati Uniti come potenza industriale sono andati declinando, hanno però reso globale il sistema che li ha sempre fatti dominare, cioè questa doppia versione del capitalismo, quello militare e quello pacifico, per cui si danno le possibilità di consumo a miliardi di uomini, ma gli si sottrae la libertà e la disponibilità del controllo militare perché è accentrato, è concentrato. Però nel frattempo, per fare questo, gli Stati Uniti hanno lanciato per primi la rottura di alcuni meccanismi monetari che hanno permesso l'indebitamento dei governi nelle mani del capitale privato, cioè sostanzialmente il capitale privato è padrone del debito dei governi, che quindi vuol dire che se i governi non si indebitano presso i capitalisti privati non possono fare i governi, non possono armarsi, non possono difendersi, eccetera, eccetera. Quindi oltretutto il maggior proprietario del debito pubblico americano è la Repubblica Popolare Cinese, quindi non soltanto c'è stato uno scambio dei ruoli sociali, ma c'è stato anche uno scambio dei ruoli nazionali, e in un mondo globalizzato le tensioni si rinazionalizzano, cioè si torna a non vedere ciò che unifica, ma vedere ciò che divide i popoli, quando l'economia ci ha già completamente unificato il pianeta, quando tecnica e capitale hanno realizzato l'unificazione del globo, che era un miraggio storico dell'umanità dai millenni. Oggi il mondo è facilmente raggiungibile in pochi minuti, noi ci possiamo mettere in comunicazione con i posti più lontani del mondo, possiamo dialogare con tutti, ma di che cosa parliamo? Queste sono le cose importanti, no? Quali contenuti ha la messaggistica di Facebook piuttosto che di WhatsApp, eccetera? In gran parte sono immagini. Spediamo continuamente delle immagini di chi siamo, di cosa stiamo facendo, e questo è, sarebbe comunicare. Io non credo che sia questo comunicare, no? Comunicare è qualcos'altro, quando c'è delle cose da dire, un altro qualcosa da ascoltare. Quindi che gli Stati Uniti siano in crisi lo dimostra il fatto che eleggano Trump, cioè hanno bisogno di un personaggio del genere perché emotivamente li riporta al centro del mondo, perché è imprevedibile e quindi è fuori da ogni schema politico, schemi economici. Trump è Trump. Però le cose sode le hanno in mano i cinesi. E il capitale americano è in Cina che è andato a investire prioritariamente. Quindi già questo tipo di sistema, Marx lo diceva in un altro modo, ma produce gli anticorpi mentre vince. E gli anticorpi però adesso non sono più un'altra classe, perché le classi non si riconoscono più come si riconoscevano 50 o 100 anni fa. E sono altri centri di potere che stanno dentro il meccanismo capitalistico come logica, ma che sono antagonisti di quelli che oggi comandano davvero. E lì ci sarà un po' appunto un gioco del chi perde, chi vince, come appunto nel mercato borsistico, va sull'azione, c'è chi vende, c'è chi compra, e così il ciclo continua. Non c'è al di fuori dell'autodistruzione per guerra o per ambiente, non c'è prospettiva capitalistica davvero che abbia a che fare con l'umanità. L'umanità è disumanizzata e l'umanità sta al gioco della disumanizzazione sostanzialmente senza enormi problemi per chi governa dall'alto. Ci sono naturalmente delle spinte forti e diverse. La prima appunto è quella dei popoli che sono tagliati fuori dai consumi e che vogliono accedervi. Questo di per sé non porterà dei vantaggi globali, ci sarà soltanto appunto anche qui un rimescolamento di attori. E poi ci sono movimenti più lenti che sono poco però inquadrabili come progressi reali e culturali, per esempio quello delle donne. Qui bisogna vedere anche qui di che cosa stiamo parlando, quali sono le domande. Certo, l'eguaglianza pone dei fortissimi, scuote fortemente il sistema culturale che era capitalista, ma nessuno può impedire che nasca un capitalismo femminile molto aggressivo. Non c'è, anzi, ci sono già degli esempi nel Nord Europa, ci sono già figure. No, credo che tutti i primi ministri dei paesi del Nord Europa siano donne in questo momento, ma sono tutti paesi fortemente impegnati come produttori militari o come alleati della NATO, quindi non c'è nessuna contraddizione di per sé. Naturalmente qui non ci si deve dividere per generi, ci si dovrebbe dividere per finalità, ci si dovrebbe dividere per che cosa vogliamo che sia il mondo, ma insomma è un discorso molto più grande.
Riallacciandomi alla questione della Madonna.
Sì, sei nella luce.
Della guerra permanente e quotidiana, volevo mettere in luce una questione. Il Mediterraneo è il mare in questo momento più militarizzato, o uno dei più militarizzati. E la Marina italiana, la Marina militare, è un protagonista, è forse il maggior protagonista, a parte le grandi flotte americane. La Marina Militare Italiana ha avuto apparentemente un ruolo di pace, virgolette, con la politica fino al 2017, con le operazioni Mare Nostrum e Sofia, che hanno portato ai salvataggi da parte della Marina di circa 40.000 immigrati che sono stati tratti in salvo sui barconi. Ma questa opera apparentemente umanitaria è stata fatta grazie a un controllo centimetro quadrato per centimetro quadrato del Mediterraneo. Cioè, per fare quella opera tu dovevi avere il dispiegamento delle navi, i radar, gli aerei, i centri di accoglienza, cioè porti allertati, e poi Montalbano con le sue fixon che fa il superumanitario. Questo ha garantito all'Italia, in un periodo di aggravamento delle tensioni nel Mediterraneo, guerra di Libia e così via, un ruolo fondamentale. Adesso la situazione si è tesa ulteriormente e il Mediterraneo, in cui noi andiamo a fare vacanze, si parte con low cost in Grecia, si parte con low cost verso l'Africa, verso Cipro, è terreno di guerra guerreggiata per il controllo, uno di massa, cioè verso l'Africa, tu parlavi del controllo, diciamo, più che neocoloniale, imperialistico dell'Africa. Due, controllo di risorse energetiche veramente importantissime, perché tra Israele, Cipro e il Libano c'è uno dei più grandi giacimenti di petrolio e di gas. Tra Cipro e l'Egitto ce ne sono altri, e l'Italia con l'ENI ha un ruolo di prospezione fondamentale. Ora, questo gas e questo petrolio serve a far andare la macchina produttiva italiana o a garantire profitti notevolissimi all'ENI o altre compagnie su alleate. Il risultato pratico qual è? Che la Marina italiana in questo momento deve cambiare il suo ruolo e passa a un ruolo offensivo. Deve garantire, come ha garantito durante la guerra di Libia, malgrado l'Italia le prendesse politicamente dalla Francia momentaneamente, il controllo del terminale petrolifero che sta di fronte a Tripoli e che è gestito dall'ENI e che non è mai stato aggredito da qualcuno delle truppe o dai mercenari libici o messo in pericolo. Così pure adesso la questione si sposta verso Cipro, Israele, Libano, dove si parla di costruire in mare un gasdotto che parta dal, praticamente dal mare tra Israele e Cipro, vada in Grecia e arrivi poi in Italia. Per garantire il controllo di questo gasdotto, tu devi avere le navi sempre presenti. Avere le navi sempre presenti non basta, devi avere anche aerei e capacità di intervento, e qui c'è il problema degli F-35. Ma non basta neanche questo, perché per guidare le navi e per guidare gli aerei devi avere dei radar potentissimi, e qui entra in moto l'accordo con gli Stati Uniti, il MUOS o altre stregonerie del genere gestite direttamente dall'esercito, cioè dalle forze armate italiane, perché il MUOS è in condominio ed è gestito dagli americani e può guardare a 600, 700, 1000 chilometri di distanza. Cioè sono cose che sono difficilmente comprensibili immediatamente. Quindi dico, apparentemente è un mare turistico, apparentemente un mare commerciale. In realtà il controllo militare quotidiano è sistematico, ma è un controllo che costa, e questo mi rivolgo ai ragazzi, costa un'enormità, cioè tenere in mare delle navi, tenere accesi i radar, tenere pronti gli F-35 per gli interventi e le proiezioni, costa milioni di euro al giorno. E questi milioni di euro al giorno da dove vengono? Vengono dal bilancio dello Stato. E il bilancio dello Stato da chi li prende? Dall'aumento dell'IVA, dalle tasse sul lavoratore, perché di solito chi ha capitali non paga tasse o comunque ne paga poche, e poi soprattutto con l'educazione al fatto che la tua vita quotidiana, mentre fai il bagno, ti vedi passare la nave vicina e devi ringraziare che ci sia questa nave, esattamente come diceva Carlo, devi ringraziare che ci sia il poliziotto o l'occhio magico che ti controlla nella tua vita, ti rende virgolette più sicura la vita qui a Milano o a Napoli o a Palermo. Quindi quando guardiamo le cose cerchiamo di capire che la vita nostra quotidiana si sta militarizzando sempre di più, che questa militarizzazione, come è stato detto, viene pagata, porta i soldi da una parte e li toglie da un'altra, e che oltre a portare i soldi da una parte e toglierli dall'altra, porta le vite, perché lo scontro militare, quando si muovono tante navi militari, è permanente. Voi forse non l'avete seguito, ma proprio intorno a quei pozzi di gas e petrolio in mezzo al mare si è svolta una manifestazione di forza che può portare a uno scontro militare, perché la Turchia, che è momentaneamente è esclusa dall'affare petrolifero del Mediterraneo, ha fatto a fine gennaio una manovra militare schierando tutta la sua flotta su tre mari, in Mar Nero, nell'Egeo e davanti a Cipro. È logico che la Turchia l'ha fatto per chiedere all'Italia, a Israele, all'Egitto la sua quota parte nello sfruttamento del gas, che questi prima o poi gli daranno, ma non basterà alla Turchia. E quindi ci può essere uno scontro anche militare che nasce da un'occasione apparentemente di seconda mano. La Turchia questo l'ha fatto già circa un anno fa, quando la nave dell'ENI, che è una delle pochissime navi al mondo che possa perforare a 3-4 mila metri di profondità del mare e cercare gas e petrolio, è stata allontanata da uno dei giacimenti accanto a Cipro da una nave militare turca. Il governo Gentiloni allora decise di non reagire, ma è logico che in un'altra situazione la reazione ci sarà. Per cui, ragazzi, al di là di quello che viene detto alla televisione sulla Marina Militare, eccetera, vedete nelle sue effettive manovre, nel suo effettivo uso, qualcosa che vi porta via la vita e vi può portare anche, virgolette, alla morte. Per cui vediamo di organizzarci e di fare un'opposizione reale a questa macchina militare che ormai opera quotidianamente dovunque andiamo.
Grazie. C'è qualcun altro? Vieni.
No, io più che altro avevo una domanda da fare, cioè che non ho capito. Lei e anche il signore di prima si è parlato di controllo. Lei ha detto che le guerre sono fatte per controllare, no? Però che cosa si intende per controllo di massa? Cioè, perché mi sembra un ossimoro in un certo senso, una guerra che porta al controllo.
Sì,
perché
sì,
se uno si fa la guerra si perde il controllo, soprattutto se si parla di guerra nucleare, forse.
Certo. Beh, allora, Le guerre si fanno per tantissimi motivi, ma per semplificare si fanno delle distruzioni gigantesche per poter ricostruire. Allora, sono tanti business insieme. Ci sono dei business di quelli che fabbricano le armi, le vendono e quindi più si consumano, più ne vendono, più ne fanno, eccetera. Poi c'è un interesse di quelli che sono i militari, cioè che usano le armi, che non esisterebbero se non ci fossero le guerre, o il pericolo o la paura delle guerre. Quindi un altro gruppo di persone che trova dal pericolo della guerra il proprio stipendio, diciamo così. Poi ci sono le guerre, quando le guerre si mettono in moto, distruggono bombardamenti, eccetera. Questi bombardamenti, è stato molto interessante guardare cosa hanno bombardato, per esempio, gli americani e gli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia. Perché bombardavano delle cose strane, non come uno ci si aspettava davvero, proprio tutti gli stabilimenti che facevano l'industria militare del paese. Sì, qualcuno, ma soprattutto i quartieri dove dormivano e abitavano gli operai. E questo era interessante, cioè non gli serviva in quel momento distruggere qualche cosa che poi magari sarebbe servito anche a loro, invece bisognava fiaccare la volontà lavorativa proprio, fisicamente, no? Ad andare al lavoro nella propria fabbrica di quelli che producevano. La strategia della distruzione corrisponde al progetto della ricostruzione. Quelli che fanno le guerre adesso queste cose le sanno molto bene, anche perché c'è una grande esperienza di questo business. Era venuto fuori che tra quelli che facevano gli investimenti militari in Iraq dalla parte americana c'erano le industrie che poi immediatamente procedevano a ricostruire ciò che avevano distrutto, industrie ovviamente americane. Quindi era veramente, no? Con la mano destra faccio una cosa, me la riprendo con l'altra e tutto questo è controllato. E non è però quel controllo a cui alludevo prima. In realtà, allora, le guerre lontane servono a rassicurarci del fatto che non arriveranno fino a noi. Allora, per esempio, se ne è parlato adesso, no? Se noi mettiamo una barriera navale tra le nostre coste e quelle della Libia da cui arrivano gli immigranti, possiamo fare contemporaneamente due cose, poi decidiamo quale fare, ma contemporaneamente possiamo dire vi salviamo e vi facciamo toccare terra in Italia, oppure con lo stesso dispositivo, cioè so tutto delle barche, da dove arrivano, dove partono, quanti sono, perché e per come, con lo stesso dispositivo posso dire, va bene, adesso ritornate indietro perché non si passa, no? Versione Salvini. Allora, si può fare entrambi, tanto il dispositivo è già steso sul territorio, sul mare, ci sono già i radar, i controlli, gli operatori, e infatti, se vi ricordate, c'è stato un lungo scontro con gli operatori civili del salvataggio, perché non li si voleva tra i piedi, perché quelli hanno un'altra logica. Quelli salvano e basta. Non sono disponibili a cambiare il loro tipo di apporto. Perché di no? Perché sono volontari. Non è la marina militare, non è la guardia costiera, che sono corpi militarizzati al servizio dei governi. Quindi si sono cacciati via gli operatori umanitari perché erano oggettivamente disturbanti e si può scegliere di volta in volta che tipo di politica fare verso i nuovi arrivi, se fermarli, se farli passare un po', se dirottarli, se mandarli di qui, di là. È chiaro che questo modo di concepire il controllo del territorio è molto politico. Devo avere un'idea di quali sono i guai o i problemi che risolvo. Per cui se io devio una rotta di migranti, per esempio, la faccio cadere su un altro paese, metto in crisi loro. È un po' il gioco che faceva Hitler con gli ebrei. No? A un certo punto, dopo aver occupato mezza Europa, si è accorto di avere 4 volte gli ebrei tedeschi, cioè di aver importato ebrei in realtà. E allora ha aperto una trattativa, e poi fu anche anche un fallimento nella conferenza internazionale di Monaco, una trattativa con gli altri paesi chiedendo loro quanti ebrei volete, ve li mandiamo subito, no? E questo per dire che il piano di Hitler era destabilizzare i propri nemici, non di far fuori gli ebrei in quel momento. Poi naturalmente le cose non sono andate in questo modo, sono andate in un altro modo, ma ancora oggi, se andate al museo ebraico di Berlino, c'è una mappa del mondo e ci sono i numeri degli ebrei che sono scappati dalla Germania, dall'Europa nazista e sono stati ospitati di qua e di là, ma sono 1000 in Gran Bretagna, 5000 negli Stati Uniti, poi vedete una cosa enorme, 100000 a Santo Domingo, e Santo Domingo importò, prese, salvò 100000 ebrei durante... E quindi questo controllo poi a un altro livello ancora, è il controllo sulle nostre coscienze, sulla nostra mente, su quello che noi pensiamo. E questo è un altro strumento di guerra, però è una guerra fatta apparentemente senza le armi, è fatta con le notizie, con le idee, con le parole. Per esempio la parola, il termine guerra umanitaria, questo sia un ossimoro. Guerra umanitaria, cioè faccio la guerra per salvare vite. Ma hanno sempre detto così, che facevano l'ultima guerra, no? La prima guerra mondiale, i francesi la chiamavano la Der de Der, cioè la dernière de dernière guerre, l'ultima delle ultime guerre. E non è stata l'ultima. È stato un massacro spaventoso, forse nel Novecento è stato quello più impressionante. Uno sbudellamento di milioni di uomini, è questo che è stato. Ci sono delle poesie nella letteratura italiana che studierete, Ungaretti, per il primo che mi viene in mente, che dice... Qual era il sentimento di qualcuno che era andato come lui a fare il volontario in guerra? Si era ben accorto di cos'era lo sbudellamento. Quindi il lavoro che si fa sulle menti, sulle mentalità, sulle parole appunto che noi usiamo, è un lavoro molto profondo, è la messa in circolazione di idee che a cui prima noi eravamo magari anche estranei, no? Per esempio l'idea di etnicità, o quella, come chiamano adesso, il sovranismo. Sovranismo vuol dire, è una parola nuova per dire nazionalismo, però un nazionalismo in cui non te la prendi con quelli che sono più forti di te, ma solo con quelli che sono più deboli. Perché non si vanno, i sovranisti non vanno a dire agli Stati Uniti andatevene via con le vostre basi militari. Certo che non vanno a dirglielo, perché gli Stati Uniti non se ne andrebbero comunque, primo, e comunque il fatto di chiederlo procurerebbe una serie di enormi guai a chi dice queste cose. Per esempio li taglierebbero i fondi, li porterebbero via i passaporti, diventerebbero nemici degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Il sovranismo in realtà vuol dire semplicemente in questo momento che si vieta alle correnti migratorie di andare spontaneamente da dove c'è la povertà a dove c'è la ricchezza. Questo il sovranismo, si mette una barriera, bisogna vedere adesso a chi costa di più mettere questa barriera, occhio e croce, ecco qui il discorso del Mediterraneo, occhio e croce costa di più a chi è la prima sponda dall'Africa del Nord verso il Nord, e l'Italia è come una portaerei, è messa in mezzo al Mediterraneo, quindi è un ruolo che la geografia e la storia hanno fatto centrale nel Mediterraneo. Non se ne può uscire da questo, se non appunto con la politica, mettendoci a pensare quali possono essere le soluzioni e quali possono essere le alternative sovraniste o difensive o aggressive. Per esempio, un altro controllo tipico è quello di portare la guerra a casa degli altri perché non venga fino a te. Allora, se io faccio in modo che gli africani si facciano la guerra e si ammazzino tra di loro, detto brutalmente, sarò meno costretto a respingerne gli africani che vogliono venire verso nord, verso l'Europa, no? Però ci sono anche le guerre che causano invece enormi flussi immediati, non puoi fermarli. Molti afghani, molti siriani sono diventati cittadini europei in questo modo, perché sono stati spinti, come una volta venivano spinti i barbari, no? Dagli unni, che spingevano i popoli davanti a loro verso Occidente, così gli immigrati recenti che sono arrivati dal Medio Oriente sono arrivati spinti dalle guerre. Quindi tutti questi livelli di controlli hanno però un luogo dove si unificano, eh? E noi lo chiamiamo così in modo convenzionale il luogo dove si esercita il potere, che in realtà non si esercita in un luogo. Quel potere lì non si esercita in un luogo preciso. Non ci sono più dei luoghi dove noi possiamo dire: se li facciamo morire tutti quelli che stanno lì, ci siamo liberati di un problema. Questo non c'è più. Una volta forse c'erano dei luoghi dove si concentravano quelli che comandavano. Oggi no, sono dispersi. Sono dispersi per il globo, e da lì però i sistemi informativi unificano ciò che fanno in un unico cambiamento, volontà, controllo. E questi meccanismi sono gli stessi che a noi servono per scriverci tra noi, parlare tra noi, mandare le foto, gli stessi identici. E non possiamo separare queste comunicazioni così diverse. Quindi noi siamo dentro il meccanismo del controllo come attori, partecipi e anche vittime, perché non controlliamo niente.